Ecco, buonasera a tutti. Siamo in una serata che, fermandomi a mezza luce, ci fa capire che abbiamo tre oggetti vicini. La Luna si sposta verso la vostra sinistra. L'altro giorno era qua, poi ha doppiato Saturno e fra poco, facciamo 2 giorni, raggiungerà anche Giove. Ricordatevi che quest'oggi fisseremo la nostra attenzione soprattutto su Saturno, non tanto Saturno pianeta, quanto Saturno torno a Saturno, dove ci sono, se voi guardate con un telescopio, moltissimi satelliti, un riflettore da 20-30 cm vi fa vedere una decina, in realtà ce ne sono 73, quindi è il record dei record, però quest'oggi fisseremo la nostra attenzione sul maggiore di tutti, che si chiama Titano, che anche in un piccolo telescopio è facilissimo da vedere, solo che la vista ti dice che è un pallino giallo, ti dice che è molto piccolo, perché è 1,5 miliardi di chilometri, essendo grande come la Luna, lo vedi come un puntino, però alla fine della fiera, quando ci si è avvicinati, sia da Terra con telescopi molto potenti, anche in James Webb recentemente, sia con missioni spaziali, si è visto che andare lassù è come tornare indietro nel tempo. E adesso ci capiremo perché tornare indietro nel tempo. Perché anche se ti avvicini a questo satellitone, non è che ci vedi granché sulla superficie. La sua superficie è completamente offuscata, offuscata come lo era la Terra primordiale. La Terra primordiale è un'atmosfera che non era trasparente come questa, non era neanche compositivamente come questa, era completamente differente. Proprio perché era differente, ha permesso alla vita di nascere. Ma noi non sappiamo come questo è successo, perché non eravamo da quelle parti. E siccome la macchina del tempo, purtroppo, non la inventerà mai nessuno, l'unica possibilità per capire, o per cercare di capire, è andare a rovistare su qualche analogo della Terra primordiale. Titano è esattamente uno di questi analoghi. Però io non resisto dalla voglia, dal momento che quest'oggi l'argomento è ovviamente Titano, non resisto dalla voglia di farvi un flash. Il flash è questo. Come una notizia di quelle importanti, la ricordiamo, ci rimango solamente un minutino. C'è un asteroide binario pericoloso per la Terra e si chiama Didimo. Questo asteroide binario è binario perché è un piccolo satellite. È piccolino, lui non è grandissimo, è meno di 1 chilometro, ma il satellite è circa 200 metri. Bene, se un oggetto di questo tipo ci venisse addosso, è comunque una catastrofe. Non moriamo tutti, muoiono solamente quelli nello spazio di qualche centinaia di chilometri dove casca l'oggetto, e allora sarebbe meglio evitarlo. La NASA ha fatto questo esperimento, che è un esperimento epocale bellissimo, di deviare questo oggetto. E come lo devi un oggetto di 170 metri? Adesso si parla di bombe atomiche, si parla, no, non con questo. Lo devi buttandoci addosso qualcosa di molto veloce. E questo qualcosa di molto veloce è la navicella DART. Tutta ci è andata addosso. Ed è stato fantastico. Se avete seguito la diretta della NASA nella notte tra il 26 e il 27, in cui si vedeva questo pallino piccolo, 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 diventava sempre più grande, sempre più grande, non vedevi com'era, fino all'ultimo, a un secondo prima vedevi com'era fatto, e poi vedevi che questo è nient'altro che un mucchio di sassi. Sì, è un mucchio di sassi che probabilmente si è sollevato dal corpo principale, Didimo, quando il corpo principale è stato a sua volta colpito da un asteroide. Questo materiale è andato in orbita e poi si è riaggregato. Beh, se spari a 25.000 km all'ora una macchina che pesa mezza tonnellata, cosa succede? Non lo sapeva nessuno. Adesso lo sappiamo. Guardate. È incredibile quello che è successo, veramente nessuno poteva rendersene conto, ma insieme ad Arte c'è anche un piccolo satellite italiano, bellissimo, che ha seguito il tutto, ha visto l'impatto, dal satellitino sono emersi dei raggi di estensione lunghi migliaia di chilometri, non si è capito assolutamente cosa diavolo è successo, però è successo, sicuramente l'oggetto si è spostato. Nei prossimi mesi la NASA e tutti quelli che sono coinvolti, sono tanti osservatori, andranno a riguardare l'orbita, e se l'orbita è cambiata l'esperimento è riuscito. In più si cercherà di capire questo disastro, come mai si è prodotto per un impatto neanche esagerato. Se siete interessati a questo argomento, ditelo a chi di dovere, ne parleremo quando voi volete. Però adesso torniamo a noi, cioè torniamo all'argomento di oggi. Magari lo pigliamo leggermente lontano. Questo sistema solare che sta nascendo, sapete che la stella Sole si accende, intorno c'è tanta polvere, la polvere fa delle strisce, ogni striscia mediamente fa un pianeta, ce n'è uno molto fortunato. Perché è molto fortunato? Perché si condensa questa polvere alla distanza giusta. Distanza giusta cosa significa? Significa che l'acqua su questo pianeta che sta nascendo non può evaporare, perché la temperatura qui è inferiore a 100 gradi, non può neanche ghiacciare, perché la temperatura è superiore allo zero, quindi questo è un posto perfettamente abitabile. Non tanto abitabile come era all'inizio, perché all'inizio questo condensarsi di materiale ha scaldato moltissimo la massa, facendo diventare la Terra un corpo completamente infuocato. Però lo spazio esterno è abbastanza freddo, in pochi milioni di anni, facciamo 100, facciamo magari 50, la Terra si consolida, nasce anche la Luna, per fortuna di noi terrestri, così si stabilizza bene l'asse di rotazione della Terra, e quando sono tutte queste cose che mi ha raccontato sono 4,5 miliardi di anni, ma quando è passato circa un miliardo di anni, forse anche meno però, forse anche 500 milioni di anni, su questo pianeta tendenzialmente abitabile è nata la vita. Cos'è successo? Sapete che non lo sappiamo ancora. È una delle cose che ci intrigano maggiormente. Noi vogliamo capire queste cose, se no che essere intelligenti saremmo. Eppure è molto molto difficile. Questa è la ragione per cui vi dicevo, la natura ci ha regalato, attorno a questo lontanissimo pianeta, un oggetto che è un po' la controparte della Terra primordiale. Ma qual è la differenza? La differenza è che qui fa abbastanza caldino, e quindi la Terra è evoluta in maniera molto, ma molto lenta, ma è evoluta. Da quelle parti fa molto freddo, la temperatura è di 180 sotto zero, e quindi è come quando voi mettete in frigorifero un qualcosa che si deteriora, e nel frigorifero rimane indenne. Quindi attorno a Saturno c'è un oggetto che è Titano, che è nato come la Terra primordiale, ma è rimasto come era all'inizio. Quindi noi osservando Titano e studiandolo è come se andassimo a 4,5 miliardi di anni fa. Questo è il bello della cosa. Non c'era nessuno che fotografava la Terra, però diciamo che qualche idea ce la possiamo fare. Intanto Fera era estremamente malefica, cioè non c'era ossigeno naturalmente, c'era l'azoto perché è abbondantissimo, c'era il metano, c'era l'ammoniaca, c'era un ambiente veramente difficile da viverci. C'erano anche oggetti che cascavano sulla Terra, diciamo che l'atmosfera era abbastanza densa, quindi solamente quelli belli grossi riuscivano ad arrivare fino alla superficie, però i milioni di anni passavano e la quantità di questi oggetti naturalmente aumentava. E dal momento che questi oggetti erano sì meteoriti, ma potevano essere anche comete o comunque anche oggetti ricchi di carbonio, il carbonio ha cominciato a essere apportato su questo pianeta, ma le condizioni erano in ogni caso estremamente estreme. Ciò non toglie che 3,9 miliardi di anni fa, nei grandi oceani che la Terra aveva, ha cominciato a nascere qualcosa di puzzolente, qualcosa di carbonioso diverso da semplici molecole, e in questi oceani, che noi possiamo semplicemente immaginare, naturalmente non è una foto vera, in questi oceani sono nati i primi batteri. Ecco, quell'immagine che state vedendo se noi potessimo, in questo momento non possiamo, se noi potessimo volare sotto le nuvole di Titano, probabilmente avremmo una paesaggistica molto simile a questa. Ma come ci andiamo lassù? Vi faccio vedere questa immagine, che è un'immagine della sonda Cassini, ma ve la faccio vedere perché se guardaste con un telescopio anche piccolo, stasera, Titano, più o meno l'immagine è questa. Voi direte, ma allora la sonda Cassini? No, attenzione, la sonda Cassini si trova a 250 milioni di chilometri. Quindi questa immagine era la prima immagine in cui si vedeva qualcosa simile ai migliori telescopi della Terra. Titano è quello là, vedete? Lo si vede benissimo, questo pallino giallo, in qualunque piccolo telescopio. Ecco, vi faccio una sommatoria di tutto quello che lassù si riesce a osservare. Titano è questo, le nuvole lo nascondono, noi andremo sotto le nuvole e poi andremo con il radar ancora più vicino e poi pian pianino andremo in superficie e poi in superficie capiremo che ci sono delle cose molto molto speciali. Se ho tempo, valuterò io, se ho tempo non rinuncio a farvi un flash anche su un altro oggetto che è molto piccolo questa volta, non è grande come la Luna, è molto piccolo, 500 km, ma avendo delle interazioni di marea particolari con satellite e con Saturno, si scalda l'interno e pur essendo piccolo ha dell'acqua liquida ricca di carbonio. Anche qui naturalmente la esobiologia è assolutamente possibile. Però Titano ruota attorno a Saturno in circa 15 giorni. Come ogni oggetto che ruota attorno a un pianeta molto grande, lui offre a Saturno sempre la stessa faccia e in più gli ruota sul piano equatoriale. Siccome Saturno è inclinato di 25 gradi circa, ogni 30 anni ha delle stagioni che durano circa 7-8 anni, alle stagioni. E un satellite ricco di atmosfera che sta sul piano equatoriale evidentemente ha le stesse stagioni. Quindi se esistono estati ed inverni su Saturno, esistono estati ed inverni anche su Titano. Se non ci fosse atmosfera, il risultato sarebbe nullo. Siccome c'è atmosfera, il risultato è importante, nel senso che Sole che sta a battere sull'emisfero meridionale oppure sull'emisfero settentrionale dà risultanze completamente differenti. Quali sono i dati sostanziali? E intanto la dimensione è molto grande, vedete, più di 5.000 km. Però se guardate la densità, 1,8, capite subito che siccome le rocce hanno una densità media di 3,5, 1,8 vuol dire che c'è molto ghiaccio. Sorpresa, no? Siamo a 1,5 miliardi di chilometri dalla Terra. Volete che non ci sia il ghiaccio? Qualunque oggetto che sta attorno a Saturno deve essere ricco di ghiaccio. Questa densità ci dice che di ghiaccio ce n'è molto insieme a materiale roccioso. Ruota, come vi dicevo prima, in poco più di 15 giorni e la distanza, vedete, è di circa 1.200.000 km. La sincronia significa che offre sempre la stessa faccia. Quindi ci sono delle interazioni di marea particolari nel caso di Titano. Facciamo il paragone con la Terra, ma certo che possiamo farlo. Vi dicevo che assomiglia alla Terra primordiale, sì, però le dimensioni sono inferiori, vedete? Le dimensioni sono un po' più espanse che non la Luna, però un corpo di questo tipo è certamente un corpo planetario. La Terra primordiale, immaginatevela, come Titano, amplificando il diametro a 12.000 km al posto che 5.000. Chi ha tentato per la prima volta di capirci qualcosa? Beh, io ricordo benissimo, anche se è passato qualche annetto, perché fu proprio il 79, quell'anno in cui cominciai a occuparmi di questo oggetto. Il Pioneer 11 non doveva andare a Saturno, però essendo in buone condizioni dopo Giove, l'hanno diretto verso Saturno con lo scopo primario, non tanto di vedere gli anelli, che tanto si vedeva quasi niente, ma di guardare Titano. Ci fu delusione, tanta, perché non si sapeva ancora che questo oggetto era incappato da nuvole. E quando il Pioneer vede Titano e lo vede tutto arrossato e praticamente impenetrabile, tutti rimangono molto delusi. Però passano pochi anni, facciamo una storia molto veloce, passano pochi anni, nel 79-80 sonde molto più evolute, le sonde Voyager, tornano sul corpo del reato, se volete. E anche qui non è che le cose vadano benissimo, perché tu hai una navicella di ulteriore generazione, anche qui Titano è uno dei target primari, ma il Voyager 1 vede esattamente quello che ha visto il Pioneer 11, cioè non vede nulla, salvo avendo degli spettri a bordo, spettrografare la parte più estrema dell'atmosfera, e questo spettro già è molto indicativo, perché non badate tanto alle scritte, semplicemente i picchi, si vede che ci sono tante molecole carboniose che intasano questa zona, e nessuno poteva immaginare che ci fossero molecole carboniose. Le molecole carboniose sono il metano, l'etano, idrocarburi, eccetera eccetera. Il Voyager 2 ci passa l'anno dopo e fa un'ulteriore osservazione. Anche qui non si vede nulla, però noterete come il polo nord e il polo sud sono completamente differenti, cioè Titano presenta delle stagioni, e le stagioni fanno reagire in maniera differente la parte estiva o la parte invernale. Insomma, è proprio come la Terra primordiale, che le sue stagioni ce l'aveva. Sappiamo che sulla Terra primordiale l'atmosfera era fatta da azoto, da metano e da ammoniaca. Neanche a farlo apposta, l'azoto, il metano e l'ammoniaca sono i componenti primari di questa atmosfera, ma insomma l'azoto, metano e l'ammoniaca sono trasparenti. Come mai allora le nuvole di metano sono completamente opache? La ragione la capiamo facendo un certo numero di ragionamenti. Perché? Perché se io metto il metano e l'azoto in presenza del campo magnetico di Saturno, che è molto intenso, e anche della radiazione solare, il metano non rimane metano, l'azoto non rimane azoto, reagiscono l'uno con l'altro producendo molecole molto complicate, e queste molecole molto complicate sono opache alla vista. Si chiamano toline queste molecole, opacizzano completamente l'atmosfera, e quando diventano molto pesanti cascano verso la superficie. E allora se ne formano di continuo di molecole complicate. Queste molecole complicate opacizzano sempre, ma c'è anche una continua caduta di roba carboniosa importante verso il fondo, cioè verso la superficie, che essendo lontanissimi dal Sole sarà comunque una superficie ghiacciata. Trasferite la cosa alla Terra, nel caso della Terra la superficie non era ghiacciata, la superficie era abbastanza gradevole, quindi quelle molecole che si formavano anche sulla Terra primordiale, molecole molto complicate, le molecole della vita sono complicate, cascavano sulla Terra primordiale dove c'era moltissima acqua e tramutavano, lasciatemi dire, quell'acqua distillata degli oceani primordiali in una melmaccia puzzolente. È così che funziona, è così che funziona su Titano, è così che è funzionato sulla Terra. Quando la sonda Cassini entra in orbita nel 2004 con strumenti di ultimissima generazione, quelle cose che io vi ho raccontato in maniera qualitativa balzano all'occhio in maniera molto chiara. Vedete, la parte estrema di questa atmosfera è fatta a strisce, ne contate almeno una decina. Questa è un'immagine ultravioletto. Come interpreta una persona le strisce? Secondo me è abbastanza semplice. Le molecole diventano complicate e pesano di più, e man mano che pesano vanno in giù, e si fanno tante stratificazioni, la più pesante e la più complessa è quella che poi precipita verso la superficie, che noi non vediamo, ma che passando miliardi di anni deve essere seppellita da centinaia di metri di melmacce carboniose. Non si scappa su questa cosa. E queste melmacce carboniose, naturalmente, sulla superficie di Titano sono adagiate su un ghiaccio molto basso di temperatura, a meno che non succeda qualcosa da qualche parte che rilevi questa temperatura, che la faccia salire. Cosa ha fatto la sonda Cassini? La sonda Cassini aveva a bordo una camera infrarossa molto importante, la WIMS, e quindi in infrarosso, voi me lo insegnate, un po' nella nebbia si riesce a vedere, e quindi le prime indagini in infrarosso ci hanno fatto capire che al di sotto c'era un mondo, cioè c'era un qualcosa che mai avremmo immaginato potesse essere in questo modo, un qualcosa che ci diceva che era un pianeta vero e proprio che stava evolvendo. Questo qualcosa è sotto forma di zone più scure, zone più chiare, zone più rilevate oppure zone più incavate, ancora di natura abbastanza incomprensibile. Non spaventatevi, è solo per dare l'idea che c'è tanta roba. Questa immagine ve la pigliate semplicemente per dire che Cassini ha trovato praticamente di tutto in quelle nuvole, di tutto, e dalle molecole più semplici alle molecole complicate. E devo anche dire che quando questa cosa è stata lanciata dagli scienziati, anche da Terra si è cominciato a fare studi adeguati. C'è ALMA, il radiointerferometro di Chainantol in Cile, che ha scoperto, per esempio, che ci sono molecole con carbonio a 6 atomi come il benzene. Ha scoperto una molecola stranissima. Vedete, questa molecola stranissima è una molecola ciclica con due elettroni spaiati ed è voracissima una molecola di questo tipo, cioè reagisce violentissimamente con tutto. Se tu la trovi, siccome questa è assolutamente reattiva, vuol dire che si forma di continuo. Si forma di continuo ed è il primo esempio di una molecola carboniosa in cui c'è un anello a tre carboni estremamente reattivo. Beh, questo vuol dire che c'è qualcosa di biologico? No. Vuol dire che c'è una chimica e una fisica particolarmente, efficiente nel produrre roba complicata. Vi faccio anche notare in questo articolo recente che non abbiamo parlato di carbonio, abbiamo parlato solo di carbonio e non di azoto. Non è vero. Perché? Perché ALMA scopre molecole a base di azoto e di cianogeno che sono fondamentali questa volta per la biologia. Io lo potrei chiamare cianuro di allile, ma ci sono tanti modi per chiamarlo. Questo è un CN, cianogeno. Il cianogeno è quel composto che dà l'azoto alle molecole biologiche. ALMA recentemente ha scoperto tantissime molecole a base di azoto, azoto, carbonio, azoto, carbonio. E una cosa curiosissima è questa, che cambiando la stagione la composizione atmosferica cambia. Vedete, guardiamo l'emisfero sud, qui siamo in estate, lo spettro è quasi pulito, qui siamo in inverno, lo spettro comincia a arricchirsi, vedete, di tante molecole a base di carbonio azoto. E se uno va a guardare nella parte proprio corrispondente al polo sud, non sappiamo ancora cosa c'è sotto, vediamo solamente quello che c'è sopra. Se uno va a guardare da quelle parti, scopre una cosa che non immaginerebbe mai. Scopre che sul polo sud di Titano, siamo in inverno, si crea un ciclone. E questo ciclone è un ciclone stabile, che ruota, e ci chiediamo, ma questo ciclone, intanto perché si produce? Si produce perché, alla fine, la natura è sempre uguale. Qualunque atmosfera planetaria densa ha sempre dei cicloni nelle regioni polari. Però il ciclone di Titano nasce solamente d'inverno. Perché? Perché quando fa molto freddo da queste parti, alcuni gas condensano, alcuni gas non condensano. Quelli che non condensano non li vedi. Però pensate che qui c'è dell'acido cianidrico, il velenosissimo acido cianidrico, che condensa alla temperatura di 190 sotto zero. E allora questa diciamo così, configurazione è quella che è molto più ricca di acido cianidrico che si è condensato. L'acido cianidrico, vedete, è chiarissimo negli spettri di Cassini. Chi avrebbe mai pensato di trovare un ciclone fatto di acido cianidrico solido, se ne pigli tre molecole sei morto, dalle parti di Titano? Però attenzione, bisogna sempre ricordarci che sulla terra primordiale, queste molecole che per noi sono velenosissime erano essenziali per produrre amminoacidi, per produrre catene di amminoacidi. Dico, è uno dei componenti fondamentali della esobiologia di qualunque oggetto planetario. Vedete, è una cosa veramente strana, eh? E ruota più o meno con la velocità di rotazione del satellite. A questo punto, però, voi direte, ma tutte queste cose sono belle, ma la cosa più bella da vedere sarebbe al di sotto delle nuvole. Cassini, con la sua antenna da 4 metri, sapete che ha funzionato anche come radar. Questa è una cosa bellissima. Ha funzionato come radar per molti anni e il radar è l'unico strumento, avendo delle lunghezze d'onda lunghe, che riescono a perforare le nuvole. È una strategia molto comune questa, è una strategia che tra l'altro abbiamo imparato molto bene quando abbiamo parlato di Venere, ve lo ricorderete se c'eravate. Venere più o meno ha la stessa, stesso problema di Titano, ha delle nuvole che non sono della stessa composizione ma sono opache e perforando con il radar la sonda Magellan è riuscita, striscia dopo striscia, a farci vedere come è fatta la geologia di Venere. Quindi il modo di procedere è noto, solo che nel caso di Magellan, attorno a Venere, c'è un satellite in orbita. Qui invece non sei in orbita attorno a Titano, sei in orbita attorno a Saturno. Quindi devi pensare in che modo riuscire a fare delle strisce nel modo dovuto. Non basta fare delle strisce con il radar, bisogna anche rendersi conto di come è fatta la superficie. E voi ricorderete che nel caso di Venere la superficie è stata esplorata prima del radar con delle sonde russe che sono scese negli anni 80 e allora non c'erano i computer che facevano la ripulizia dell'immagine, adesso ci sono. Comunque prima si va a vedere come è fatta la crosta si è visto che è fondamentalmente vulcanica. A questo punto era già un'informazione nella mente dei ricercatori con il radar che ci diceva andiamo a cercare dei vulcani, andiamo a cercare comunque un'attività geologica. Su Titano esattamente la stessa cosa, anche su Titano la strategia è la stessa, prima cercare di scendere. Voi direte, ma diavolo, scendere su Titano, ma com'è possibile? Prima cercare di scendere per toccare la superficie e vedere com'è fatta, intanto se c'è la superficie, e poi, una volta vista la superficie in certi luoghi, magari esplorare con il radar tutto il resto del pianeta, del satellite. E allora, vedete, Cassini, in 13 anni di lavoro, è passata, vedete, una valanga di volte vicino a Titano. E altrettante volte anche vicino a Encelado, l'altro satellite interessante. Voi direte, come ha fatto se è in orbita attorno a Saturno? E come ha fatto? Ha fatto in questo modo, non spaventatevi, tutte queste orbite non sono orbite complanari, sono orbite una diversa dall'altra. Perché? Perché ogni volta che c'era un'orbita attorno a Saturno, questa orbita passava da Titano, molto vicino, qualche volta anche sotto i 1000 chilometri, e passando da Titano sentiva la gravità del satellite che gli cambiava questa orbita, in modo che la volta dopo, era fatto in maniera strategica, Titano non è fermo lì, ruota, la volta dopo l'orbita era adeguata per ripassare vicino a Titano e così via per oltre 150 volte. Quindi per 150 volte circa il radar di Cassini ha perforato quelle nuvole, non ha completamente mappato la crosta, ma ormai siamo a circa 70% di mappatura, quindi abbiamo idee molto buone di come è fatta quella crosta, quella superficie. E se voi guardate tutti questi pallini, vedete, ogni anno che passava aumentava il numero di passaggi. Aumentare il numero di passaggi vuol dire che aumentava la percentuale di superficie che veniva nuovamente esplorata oppure riesplorata. Vi faccio vedere questa cosa che mi piace per farvi capire come si è scesi sulla superficie di Titano. E questo è un modello, naturalmente. La Cassini sarebbe 4 volte più alta, ma questo modello ce l'aveva dato l'ESA qualche anno fa quando facevamo una mostra sui pianeti. Noterete che questa cosa strana qua una specie di piattello, è proprio attaccato alla sonda principale. Bene, questo piattello è stato dato dall'ESA alla NASA dicendo, lo chiamiamo Huygens, colui che scoprì con Cassini gli anelli, lo chiamiamo Huygens e quando è il momento, dicono alla NASA, ce lo mandi nelle nuvole di Titano, può essere che ci riusciamo, può essere che questo piattello riesca a perforare le nuvole, se riesce a violare le nuvole e passare indenne, magari va attraverso le nuvole, ci dice tutto quello che c'è, magari tocca pure la superficie, una cosa quasi impossibile, ma se non si tenta, ovviamente, non si può arrivare. Beh, questa cosa è andata bene. Come forse ricorderete, siamo nel gennaio del 2005, da Cassini si sgancia Huygens, sono 12 ore terribili per quelli che hanno lavorato 20 anni per fare questa navicella, ma quando sei bravo sei anche fortunato, lo dico sempre. E allora cosa succede? Succede che intanto Cassini aveva fatto delle mappe infrarosse in cui si era visto che la zona centrale era tendenzialmente scura e ricco di dettagli, mentre invece le zone periferiche erano tendenzialmente chiare e con la colorazione del ghiaccio. Questa è un'impressione che però è corretta. Effettivamente la parte equatoriale è molto meno ricca di ghiaccio e più ricca di questa strana configurazione scura di natura completamente sconosciuta. Bene, Huygens l'hanno fatta scendere in questa zona qua, più o meno qua, nella zona equatoriale. Beh, scende col paracadute. Scende col paracadute e intanto che scende, attenzione che l'atmosfera di Titano è molto più estesa di quella della Terra, sono circa 300 km, intanto che scende fa una disamina molto ma molto precisa di come è fatta questa atmosfera, facendo delle scoperte anche molto importanti. Scende con il paracadute, naturalmente l'idea era che dovesse lavorare a una certa altezza e poi toccando avrebbe finito la missione. Mentre scendeva aveva delle camere che facevano delle immagini e ci hanno fatto vedere un po' di panorama, per quanto ristretto. Un po' di panorama significa, vedete, tante foto buttate un po' così, che poi messe assieme, intanto che si discende, vi dicevo prima, si fanno delle analisi, c'è qualcosa di molto importante. Questa cosa è molto importante, è uno spettro di massa che ci dice l'azoto, sì, il metano, sì, ma ci dice soprattutto gas nobili come argo 40, che sono gas vulcanici. L'argo 40 è un gas vulcanico, è presente nell'atmosfera di Titano, quindi questo dice che c'è o c'è stata attività geologica. E questo è un primo dato molto importante. Un altro dato che, se vogliamo, possiamo aggiungere è questo, che siccome gli spettri di massa sono molto ben fatti, si è riusciti anche a fare una disamina del rapporto isotopico, per esempio, dell'azoto, del rapporto isotopico, per esempio, del carbonio. Cosa si vede? Si vede che questa atmosfera è arricchita degli isotopi pesanti. Perché è arricchita degli isotopi pesanti? Perché evidentemente questa atmosfera si è persa. Si è persa, e voi sapete che quando si perde qualcosa, si perde di più la parte leggera. Quindi questa atmosfera si è persa nelle epoche geologiche, ma dal momento che ce n'è ancora, vuol dire che questa atmosfera si rifà. E questo si collega con il discorso che probabilmente c'è un'attività geologica, la cui intensità è tutta da vedere, per ridare questa atmosfera che è fatta di azoto e di metano all'atmosfera che si è persa. Vedete, in poche ore già si fa una certa storia di questa di come è evoluto questo pianeta. Dopodiché, quando si osservano questi picchi, si osservano delle molecole che apparentemente sono molecole molto banali. Però vi ricordo che prima avevamo parlato di materiali carboniosi, melmosi, di torine. Quei pezzi di molecole che vedete qua sono esattamente quelle stesse molecole che quando io ho una molecolaccia di questo tipo, e magari la faccio in laboratorio, e magari la scaldo in uno spettrometro di massa, sono esattamente le stesse molecole che ci sono nell'atmosfera di Titano. Quindi io non vedo questa, è troppo grossa. Ma se io vedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, separatamente, perché con lo spettrometro di massa ho spaccato questa cosa qua in tante piccole molecole, queste sono le varie porzioni di una molecola molto complicata, una torina, che è quella che opacizza tutta l'atmosfera. Non è che questa è una sola, ce ne sono a decine di molecole di questo tipo molto complesse che si formano dall'azoto, dal metano e dall'ammoniaca. Quindi l'opacità è chiarificata, non poteva altro che essere opaca questa atmosfera. Ma man mano che si scende si vede qualcosa. Intanto tu puoi scendere in qualunque posto, non c'era una zona definita, nessuno sapeva come era fatta, però si scende più o meno in questa zona. Si vede che c'è una specie di cuneo bianco di ghiaccio, non si capisce ancora che cosa significa questo e che cosa significa questo, che è scuro, ci si avvicina un po' di più, la discesa vedete proprio in questa zona qua, alla fine, quando si è quasi in superficie, questo è un continente di ghiaccio, però c'è della roba, e sul continente ci sono delle strisce, delle cose che intaccano il ghiaccio, e sembra che ci siano delle strisce, che poi delle strisce scure, che poi si buttano, vedete, in una zona molto più ampia, a sua volta scura. Queste strisce scure hanno degli affluenti, mamma mia, hanno degli affluenti, vedete, e questi affluenti sgorgano in una zona più ampia. Esattamente così si presentano i fiumi della Terra. Siamo a temperatura molto bassa. L'ultima cosa, ma l'ultima, che si immaginava di trovare da queste parti era dei fiumi. Certo che voi mi dite, ma a temperatura così bassa, com'è possibile che ci siano dei fiumi? Dipende da quello che ci scorre dentro. Perché questa colorazione scura è la colorazione delle melmacce che vengono dilavate. Se io ho qualcosa che piove e se questo qualcosa è un solvente per le melmacce sono scure, il fiume si sporca di queste melmacce. Però il discorso è, cos'è che può sciogliere le melme organiche facendo diventare scuri i fiumi di titano? C'è un unico componente, quello dell'atmosfera, è il metano. Il metano CH4, di cui intanto abbiamo bisogno noi, no? Sapete? Lassù è abbastanza abbondante nell'atmosfera. La temperatura è sufficientemente bassa perché il metano si trova in forma liquida oppure in forma semiliquida. A questo punto, in funzione del clima, che può cambiare dall'estate all'inverno, se la temperatura raggiunge quel minimo di abbassamento necessario, piove, e se piove, piove metano. Non è fantascienza, è esattamente così, non è fantascienza, cioè piove metano da queste parti, e il metano produce fiumi, sul ghiaccio, sì, perché il ghiaccio è duro come le rocce della Terra, il metano è come l'acqua della Terra, e la geometria è esattamente la stessa. Ma Huygens, oltre che vedere i fiumi, incredibilmente presenti, riesce anche a toccare. Tocca la superficie e riesce a lavorare per 2 ore senza morire. Perché tocca senza morire? Perché la superficie è molle. La superficie è molle, si vedono delle rocce immerse in una fanghiglia. E perché vi dico fanghiglia? Perché quella cosa scura che voi vedete è un lago, oppure è un bacino lacustre, quasi un mare, dove i fiumi hanno portato metano sporco e poi, essendo sull'equatore, essendo la temperatura abbastanza più alta dell'evaporazione del metano, il metano cosa ha fatto? È evaporato. E lo sporco cosa ha fatto? È rimasto. Quindi siamo sul fondo di una fanghiglia di melme organiche dove il metano è tendenzialmente evaporato. E perché questa cosa la possiamo dire? La possiamo dire perché quando Huygens ha toccato, i suoi spettrometri misurato un eccesso di azoto, un eccesso di metano rispetto alla media. La media è di circa il 5%, quando ha toccato, è chiaro che se scendi da 300 km a qui sei molto caldo sotto, tocchi, la fanghiglia evapora, fa andare su il tenore di metano e il tenore di azoto, ed ecco la spiegazione, è atterrato in quello che doveva essere un antico lago attualmente in un regime di secca, perché siamo in estate. Come vanno le temperature e le pressioni? Anche una cosa interessante, la pressione è una volta e mezza quella della Terra, quindi è notevole. La temperatura è di 180 sotto zero, e questa temperatura di 180 sotto zero è al limite del dissolvimento del metano. A questa temperatura il metano evapora ancora. Se la temperatura fosse leggermente più bassa, bastano 5-6 gradi, il metano non evaporerebbe più, rimanerebbe liquido. A questo punto la gente fa questo ragionamento. Ma se nel punto di atterraggio c'è una bagnasciuga, nel senso che la tendenza all'evaporazione, sui poli, dove la temperatura è evidentemente più bassa, specialmente se il regime è invernale, sui poli il metano deve essere liquido. E se il metano è liquido sui poli che cosa c'è? Che cosa pensiamo di trovare? Huygens naturalmente non riguarda i poli, perché è solamente in questo singolo punto dove atterra, però sui poli può guardare il radar. E allora i poli sono uno dei target primari di osservazione del radar, il quale radar comincia a strisciare un po' dappertutto. La prima cosa che fa è fare una striscia laddove abbiamo visto lo scuro della zona di atterraggio. Cos'è fondamentalmente quella zona lì? Che era forse un antico bacino di roba fluida di metano. Ne fa tante di strisce, eh? Non sono mica solo queste, ce ne sono tantissime. Nella vostra mente mettetene talmente tante da fare circa il 70% della superficie. Allora, una prima striscia ci dà una prima sorpresa. Ci sono, vedete, nella zona scura, delle dune. Voi direte, ma le dune le abbiamo anche noi nei deserti, quindi ci sono dei venti. Però queste dune sono scure. Perché queste dune sono scure? Sono scure perché il metano è completamente evaporato e le melme organiche sono diventate una polvere sottilissima, quindi non è roba sabbiosa, semplicemente polvere di composti organici molto complicati che, essendo molto molto sottile e friabile, sente i venti locali. E questa è una zona che una volta era inondata dal metano liquido. Ci sono delle montagne, perché abbiamo visto che una possibile attività geologica c'è. Ci sono delle montagne che sono montagne di ghiaccio, però ricordiamoci che a queste temperature il ghiaccio si comporta come una roccia. Ci sono fiumi che scendono dalle montagne. È una sorpresa questa? No, non è sorpresa per noi terrestri, con la differenza che queste montagne fanno scendere dei fiumi, che in questo caso sono in secca, però si vede che c'è un po' di, diciamo così, un regime di bassa piovosità. Come dalle montagne della Terra scendono i fiumi, dalle montagne di ghiaccio e di titano scendono i fiumi. Ma la cosa più fantastica è stata quando il radar è passato sul polo, perché passando sul polo, per la prima volta si sono viste delle zone completamente scure, con dei bordi perfettamente nitidi, e queste cose che stiamo vedendo, che nessuno aveva mai immaginato neanche in fantascienza, sono laghi di azoto e di metano liquidi. Sono laghi di azoto e di metano liquidi dove il liquido è abbondante, e ce ne sono tantissimi. Perché? Perché qui la temperatura, siamo in regime invernale, la temperatura sono quei 5-6 gradi più bassi di 190 che permettono al metano di essere liquido, di rimanere liquido, e ci sono tante insenature che si riempiono di questi liquidi. Notate come il fatto che i bordi siano perfettamente nitidi indica che lì c'è della zona liquida, come qualunque oggetto liquido che sta sulla Terra. Ci sono dei veri e propri laghi, vedete? Ci sono anche le isole, molto grandi. Come dimensioni sono paragonabili ai laghi tra il Canada e gli Stati Uniti. Ci sono dei fiumi, guardate, che vanno nel lago. È bellissima questa cosa, vedete? dei fiumi che vanno nel lago, e si possono anche fare dei paragoni, questo è il fiume di Titano, questo invece è il Nilo, tanto per darvi l'idea delle dimensioni, e le dimensioni sono paragonabili l'uno con l'altro, quindi è un fiume di grosse proporzioni, vedete. Qui ci scorre il metano liquido, qui naturalmente ci scorre l'acqua. E tutto il polo nord di Titano è invaso da bacini ricchi di fluidi. Il metano è il principale componente, c'è anche un po' di azoto e c'è anche un po' di etano. I laghi sono più o meno grandi e anche più o meno piccoli. Hanno anche dei nomi, vedete. Kraken è il lago maggiore. A questo punto un'altra domanda che ci potremmo fare è: ma quanto sono profondi questi laghi? Sono veramente tanto profondi. E poi, se guardiamo bene, ci sono anche quelli piccoli, ma in certe zone c'è il buco ma non c'è il fluido. E anche questa è una cosa che ci pone delle domande. Beh, quanto sono profondi? Cosa può fare il radar della Cassini? Può andare a sparare radionde contro la parte liquida. Ora, fate mente locale. Se io sparo radionde, ho una superficie che me le riflette. Ma siccome questo materiale è un materiale fluido, la radionda può passare attraverso, colpisce il fondo e anche il fondo mi riflette. Quindi io avrò due riflessioni, una principale dalla superficie e una secondaria dal fondo. La differenza tra i due mi dà la distanza e in questo caso, nel caso di questo lago, la profondità massima si raggiunge qua ed è di 150 metri, non è poco. C'è veramente una valanga di materiale liquido. Avete capito come si fa la profondità? Si fa la differenza tra superficie e profondità perché abbiamo due rimbalzi. E questo è valido per qualunque zona che appaia nera. Perché? Perché andando con il radar altimetro in varie zone si vede che ogni volta che c'è una macchia scura c'è un andare in giù. E una volta che si esce c'è un andare in su. Quindi sono tutti laghi pieni di metano e di azoto. Il maggiore dei laghi che è questo, vedete? Questa è la superficie, questo è il fondo. Se voi fate un po' la differenza, qui non c'è la riflessione ma c'è semplicemente il numero. Sono circa 200 metri. 200 metri di metano liquido. Pensate che se avessimo questo metano staremmo tranquilli per centinaia di anni qua sulla Terra, ma è un po' lontano da portare a casa. Se voi guardate bene, ve lo accennavo prima, ci sono alcune zone dove c'è il buco ma non c'è il liquido. Molte di queste zone hanno dei bordi che sono rilevati rispetto alla superficie. Uno potrebbe immaginare che questi siano crateri da impatto, però è una cosa veramente assurda trovare dei crateri con un'atmosfera così densa in questa zona qui. E nel contempo succedono anche altre cose strane. La prima cosa strana è questa. Un'altra cosa strana è che qualche volta all'interno dei mari si formano delle cose, delle isole, che sono molto aleatorie perché vanno e vengono. Beh, è proprio una cosa molto recente quella che spiega questa cosa. Fondamentalmente, quando la temperatura è molto bassa, l'azoto diventa liquido lui stesso e allora diventa molto abbondante e si mescola al metano. Essendo più pesante del metano, va a fondo. Poi cosa succede? Succede che quando cambia la stagione, la temperatura sale. Allora, mentre il metano rimane ancora liquido, l'azoto, che vaporizza molto più velocemente, quando sta in fondo, improvvisamente va su a gorgogliare e quando gorgoglia fa dei movimenti che al radar sembrano delle isole. Solo che se il lago è bello grosso, c'è il gorgogliamento e il lago rimane lì. Se invece i laghi sono piccolini, può essere che l'evaporazione dell'azoto sia talmente violento da svuotare completamente i laghetti. E i laghi rimangono così svuotati fino alla prossima piovuta che avverrà quando cambia la stagione oppure quando cambia il meteo. Vedete, è quasi alla fine della missione, all'83esimo flyby, siamo 2012, quindi in realtà la metà della missione, si vedono ancora dei laghi, ma siccome i primi laghi si videro nel 2006, è bello osservare delle differenze tra prima e dopo. Delle differenze tra prima e dopo ci sono, adesso magari a vista non è immediato, ma sui bordi, sulle insenature, e queste differenze tra prima e dopo dimostrano che o è piovuto o è un po' che non piove e c'è un po' di secca, eccetera, eccetera. Quindi anche la valutazione delle differenze a distanza di anni, sono 6 anni dalla prima alla seconda immagine, indicano la natura di questa situazione. Il polo sud è leggermente diverso, perché io ho detto che il polo nord, quando Cassini, siamo nel 2012-2013, ha guardato, era in pieno inverno, quindi era estate al polo sud, quindi al polo sud fa più caldo, e quindi se fa più caldo la tendenza alla formazione di laghi dovrebbe essere inferiore. È vero o non è vero? È vero. Sul polo sud c'è un unico grande lago, che è questo, assomiglia a un'impronta, vedete, si chiama Lago Ontario, è molto profondo, quindi probabilmente, nonostante che sia la stagione, tra virgolette, estiva, ha mantenuto ancora un po' del proprio bacino, però anche il Lago Ontario è circondato, vedete, da zone, siamo al polo sud, dove essendoci estate, lo svuotamento è totale, vedete, è spettacolare questa cosa, questi laghi, cambiando la stagione, dovrebbero, quando comincerà a piovere, riempirsi di metano liquido. Questa invece è una delle porzioni che si vede lassù del Lago Ontario, che è molto interessante. Perché è molto interessante? Perché, vedete, è un lago molto profondo, è profondo forse 300-400 metri, è un lago con molti fiumi che gli vanno all'interno. Anche qui la misura si fa riflessione superficiale meno riflessione dei fondali. È un lago che ha sentito molto le variazioni stagionali, perché i bordi, vedete, qui c'è un ingrandimento, i bordi sono a scalinata. Cosa vuol dire a scalinata? Vuol dire che in certi momenti si riempie di più e in certi momenti si riempie di meno. È esattamente come vuole l'andamento delle stagioni. Probabilmente quando sarà, adesso è inverno ma non c'è più Cassini, non possiamo dirlo, ma quando l'inverno è arrivato sull'emisfero sud, questo era probabilmente l'avanzo di un grandissimo lago, la cui impronta, vedete, è questa. Probabilmente è talmente profondo che è rimasto ancora un po' di liquido, ma al polo sud, dove sembrava che non ci fossero grandi laghi, probabilmente c'è il più grande lago di tutto il satellite, il lago centrato esattamente sul polo sud. Il clima è importante, nel senso che è difficile trovare un clima su un pianeta. Il pianeta è un pianeta, diciamo così, freddissimo. Però il clima che viene visualizzato qui da nuvole che vanno, che vengono, si spostano, che dal sud vanno al nord e viceversa, è un clima che porta pian pianino tutte le perturbazioni dall'estate australe all'estate boreale. Queste strisce sono strisce di nuvole, di metano naturalmente, che stanno andando verso il polo, vedete? Stanno andando verso il polo. La perturbazione è continuamente, diciamo così, progressiva, un po' come sulla Terra. Si sta formando, probabilmente, un grande vortice anche sul polo nord, che viene ripreso qui quasi alla fine della missione. Notate come, questa è un'immagine visiva, non radar, in cui si vedono benissimo i laghi. Beh, a questo punto però voi direte, questa è la Terra primordiale, ma insomma, su una Terra primordiale dove piove metano, dove insomma, c'è una grande quantità di materiale organico schifoso, la vita. Proprio di recente, qualcuno ha fatto delle considerazioni che secondo me corrette, che sono queste. In fondo, cos'è che manca a questo oggetto perché la vita si sviluppi? Manca il calore, perché l'acqua ce l'ha, è ghiaccio, ma è acqua. La materia organica ce l'ha, però manca il calore. Manca sempre il calore? No. Perché non manca sempre? Perché vedete, questa mappa mostra una certa quantità di crateri da impatto. Non sono tantissimi, perché l'atmosfera è densa, ma ce ne sono, da 10 fino a 400 chilometri. Beh, questi crateri da impatto sono oggetti che colpiscono la superficie. La faccio vedere anche in questo modo qua, perché? Per spiegarvi che questa è tutta la superficie esplorata con il radar. Quindi, quei crateri che ho fatto vedere prima sono una buona, lasciatemi dire, statistica di quello che è tutta la superficie di Titano, perché ormai è esplorata quasi tutta, tranne poche zone. Dicevo prima circa il 70%. Beh, immaginiamo un oggetto che colpisca. Immaginiamo magari quello più grosso di tutti, che è quello che fa più scena. Beh, questo colpisce e fa un buco, ma facendo un buco produce anche calore. Producendo calore fonde il ghiaccio, ma il ghiaccio è sormontato da tonnellate di materiale organico che si mescola all'acqua liquida. A questo punto, se il cratere è sufficientemente grande, quest'acqua liquida può rimanere liquida per parecchio tempo. Perché? Perché quando si liquefa il tutto, il calore rimane localizzato, l'esterno è freddo. L'esterno cosa fa? Si ricopre subito di ghiaccio, ma una riserva di acqua liquida che si ricopra subito di ghiaccio perché fa freddo, lei l'acqua liquida insieme al materiale organico rimane liquida perché è protetta dal guscio freddo sopra, e si possono fare dei conti, e in funzione delle dimensioni del cratere l'acqua mescolata al carbonio può rimanere liquida per milioni di anni, per decine di milioni di anni. Questa è una cosa che ci fa molto pensare, è una cosa che è stata sperimentata e calcolata, e se voi andate a prendere il più grosso dei crateri di Titano, che sono 400 chilometri, è veramente una cosa enorme, ancora più grosso dei grandi crateri della Luna, ha un nome abbastanza impronunciabile, Membva. Questo oggetto, vedete, è abbastanza degradato, quindi è un oggetto che un geologo darebbe un'età di circa 1 miliardo di anni. Però immaginiamo il momento in cui l'impatto avvenne. Arriva questo asteroide, può aver avuto 10 km di diametro, benissimo, colpisce, si forma un lago di tantissima acqua liquida mescolata al carbonio. Fa talmente freddo, 180 sotto zero, che il lago viene coperto di ghiaccio, una bella lastra di ghiaccio bella spessa che protegge l'acqua dal ghiacciare sotto. L'acqua rimane liquida per qualche milione di anni, e vi lascio immaginare in quell'acqua liquida per qualche milione di anni cosa può succedere. Certo, questo oggetto è antico e conseguentemente non possiamo immaginare che qualcosa sia rimasto. Bisognerebbe cercare di, di andare a ricercare qualcosa di più recente, magari un cratere che ha 1 milione di anni, 10 milioni di anni. Beh, ce ne sono tanti di crateri, ma quello che è più, tendenzialmente studiato è questo. Perché questo cratere, che si chiama Sesta, intanto è un po' più piccolo di quell'altro, però da come lo si vede è molto slabrato di ghiaccio ed è anche molto più giovane, è molto più regolare. I geologi dicono che un cratere di questo tipo può avere circa 1 milione di anni. Ora, questo cratere sono 90 chilometri, quindi è più piccolo, è un quinto di quell'altro, però è giovane. Quindi in questo cratere eventuali evoluzioni esobiologiche possono essere ancora in atto. Certo che possono essere ancora in atto. Vi faccio vedere anche come si è capito che questo è un cratere giovane ed è un cratere ancora eventualmente attivo. Perché si fanno immagini a lunghezza d'onda differenti per andare sempre più in profondità. Di ghiaccio ce n'è molto sulla corteccia, e probabilmente qualcosa all'interno è ancora liquido. Perché vi parlo di SEST? Perché proprio di recente si è deciso, e la cosa è decisa, che a quel cratere verrà mandata la prima missione che esplorerà Titano nei prossimi anni. Questa missione si chiama, vedete, Dragonfly, partirà tra pochi anni, nel 2024, ci impiega 7 anni ad arrivare, planerà sul cratere e avendo la possibilità di muoversi, dopo aver esplorato il cratere e cosa troverà, nessuno lo può dire, si muoverà dal momento che l'atmosfera è abbastanza densa e conseguentemente è abbastanza, come dire, facile volarci, non è come Marte, volerà in giro per cercare tracce interessanti un po' di qua e un po' di là. Dragonfly è una missione finanziata, è la quarta missione del programma New Frontier, quindi è sicuro che partirà con questo tipo di strumentazione. Beh, siccome non è tardissimo, vi faccio un flash anche su Encelado, perché vedete, gli anelli di Saturno che noi guardiamo con un telescopio finiscono qua. Noi non vediamo questa cosa, però quando il Sole sta dietro Saturno, noi non vediamo il Sole ma vediamo i suoi raggi che irrorano qualunque cosa anche molto impalpabile che sta attorno. È come quando abbiamo il vetro della macchina sporca e ci sembra pulita, ma quando ci batte il Sole sembra sporca. Ora c'è questa cosa stranissima, che non è un anello sottile come questo, è un anello spesso 20.000 chilometri, è una ciambella, cosa molto strana. Si chiama l'anello E. Il team di Cassini si è chiesto, ma questo benedetto anello E, perché è così? C'è qualche ragione? Beh, quando si è andati più da vicino, si è visti che all'interno dell'anello E c'è un satellite Encelado, che è questo, che sta proprio all'interno. Gatta Cicova, ci hanno pensato. Come mai un piccolo satellite si trova proprio all'interno di una, come dire, di una ciambella fatta di ghiaccio? Sono polvere di ghiaccio. Beh, osservate come Encelado ha un diametro di circa 500 km, è piccolo. Ora, un altro satellite di 500 km come questo, vedete, sempre di Saturno, ovviamente morto. 500 km a 180 sotto zero è morto, cioè tutto batturato da crateri, giusto? Nel caso di Encelado no, c'è qualcosa di strano. Sono grandi uguali, però questo è tutto butterato, questo è liscio come una palla da biliardo. C'è qualcosa di strano. Che sia tutto ghiaccio, sia l'uno sia l'altro, lo capite dalla densità che è molto bassa. A questo punto la Cassini non poteva non metterci un occhio per capire. E l'occhio ce l'ha messo. Andando vicino si è scoperto che non solamente una palla da biliardo, è che non ci sono crateri, vedete? Quell'altro è tutto butterato, questo di crateri non ce li ha, e la superficie è come un mare in tempesta che si è congelato. È successo qualcosa, o sta succedendo qualcosa, che oblitera continuamente la superficie cancellando i crateri. Ci sono delle zone dove sembra che il ghiaccio abbia fluito, nel senso che prima si è sciolto e poi si è ricondensato per la temperatura molto bassa. Mai vista una cosa del genere in tutto il sistema solare, una cosa stranissima. Quando la camera infrarossa della Cassini guarda il polo sud, anche qui stranezza delle stranezze, scopre che il polo sud è la zona più calda del satellite, doveva essere la zona più fredda e la zona più calda, e quindi qui ci deve essere qualcosa di strano che spiega. A questo punto cosa fa la Cassini? Semplicemente pilota le proprie camere sul polo sud di Encelado per cercare di capire, e quando va sul polo sud scopre una configurazione ancora più strana, perché ci sono, vedete, quattro strisce azzurre su ghiaccio bianco. Cos'è una striscia azzurra su ghiaccio bianco? Il ghiaccio bianco è un ghiaccio morfo, non cristallino. Quando invece il ghiaccio si scioglie e poi lentamente cristallizza, diventa azzurro. Quindi l'idea è che attraverso queste strisce esca del calore, sciolga il ghiaccio locale, che poi ricristallizzando assume questa colorazione. Ma è vera questa cosa? Cassini passa sulle strisce, fa una disamina delle temperature e vede che quando arriva la striscia la temperatura aumenta, cioè da qui esce del calore, ma non si vede ancora l'essenza della cosa, salvo quando Encelado viene visto contro lo sole, come si vedeva Saturno prima, e contro il sole si vede che dal polo sud, cioè da quelle strisce, esce una valanga di vapor d'acqua calda. È una cosa mirabolante, che nessuno poteva immaginare. A questo punto è già una scoperta così importante, il perché ci sia una, come dire, una zona ricca di acqua liquida che viene buttata fuori, è una cosa molto complicata che implica varie interazioni gravitazionali con Saturno e con i satelliti. Ma a questo punto cosa fa Cassini? Se questo sono 500 km, qui arriviamo più o meno alla stessa distanza. Cassini decide di passare in mezzo ai geyser, perché se passi in mezzo ai geyser, tu con gli spettrometri e anche con la massa puoi fare una, come dire, una disamina della composizione. Le immagini delle aperture sono fantastiche, vedete, si vede che sono aperture che si aprono e si stringono in funzione dell'interazione gravitazionale esterna, e quando le fessure, fantastico, vedete, siamo lassù, quando queste fessure si aprono, esce del materiale. Cassini ci passa dentro tante volte, rischiando anche, ma il rischio vale la candela, perché così tu puoi capire questo materiale, se è solo acqua o se è qualcosa in più. E certo che è qualcosa in più, perché non c'è solamente acqua, anidride carbonica e metano, ma c'è anche materiale carbonioso ad alto peso molecolare che indica una biologia o esobiologia in atto lassù. C'è acqua calda e ci sono composti del carbonio molto complicati che vengono buttati fuori dall'acqua calda. E c'è addirittura di più, perché quando si guarda molto bene nel materiale della ciambella, si vede che questo materiale della ciambella è ricco di silice, silice SiO2. Forse non lo sapete, ma la silice è la maggior parte del materiale che emettono i geyser idrotermali fondoceanici della Terra. Quando c'è silice vuol dire che ci sono attività idrotermali. Quindi la scoperta di silice insieme a materia organica ci fa immaginare che sotto il ghiaccio di Encelado ci sia un facsimile dell'oceano della Terra, e se la natura è uguale dappertutto, i geyser devono esserci. I geyser emettono materiale organico, ma nei geyser della Terra che cosa c'è? Ci sono esseri viventi adatti a quelle condizioni. Quindi Titano, certo, la Terra primordiale, ma Encelado non è la Terra primordiale, è la Terra di adesso. Pensate a che sorprese ci ha portato l'osservazione di questo pianeta. A questo punto, è l'ultima cosa che vi racconto, perché siamo partiti da 4,5 miliardi di anni fa, allora andiamo a 4,5 miliardi di anni nel futuro. Fra 4,5 miliardi di anni, il Sole, che è questo qua, diventerà espanso, arriverà fino a oltre Marte, almeno 2,5 unità astronomiche. Cosa succederà? È chiaro che con il Sole così piccoletto, Saturno rimane freddo, ma con il Sole che diventerà grande fino all'orbita di Marte, cosa succederà? Succederà che Saturno non sarà freddo, Titano non sarà freddo, Titano diventerà mite come clima, come la Terra primordiale. E a questo punto, quando il Sole diventerà una gigante rossa, allora è lì il momento, è lì che succederà quel qualcosa che forse è successo sulla Terra primordiale, cioè l'acqua diventerà liquida, i fiumi diventeranno fiumi di acqua, e l'ambiente produrrà, se la natura è uguale dappertutto, quello che ha prodotto sulla Terra primordiale. Non è una cosa bellissima questa. Peccato che fra 4,5 miliardi di anni, non so chi potrà testimoniare questa cosa, se il Sole avrà mangiato la Terra e tutti noi, solamente se saremo emigrati dalle parti di Titano per vivere un po' in tranquillità, riusciremo a avere, diciamo così, questa prospettiva. Benissimo, mi fermo qua, spero di avervi stimolato un pochettino, e vi ricordo a questo punto che il nostro appuntamento è stato lungo, perché è iniziato all'inizio di quest'anno, però il nostro appuntamento è per il prossimo 10 di novembre. Non perdetevi anche questo di appuntamento, perché insomma, alla fine della fiera si parla di Marte, si parla di Giove, si parla di Saturno, non si parla mai dei pianeti più lontani, perché si dice sono lontani, non sono interessanti, ma chissà. No, non è vero. Urano è un pianeta tremendamente interessante. È un pianeta tremendamente interessante che io cominciai a, come dire, ad apprezzare tantissimi anni fa, era l'86-89, quando le prime navicelle spaziali lo avvicinarono. Ma quello che ha visto il Voyager 2 non è nulla rispetto a quello che negli ultimi 20 anni hanno fatto da terra i grandi telescopi. Urano è inclinato sull'orbita, è inclinato di 98 gradi, quindi ha delle stagioni pazzesche, ha degli anelli. Non sono belli come quelli di Saturno, ma sono belli ugualmente. Ha dei satelliti che hanno subito quel trauma che ha subito lui. Di tutte queste cose racconteremo e, secondo me, anche di questo dovete essere curiosi. Vi do appuntamento tra circa un mesetto e vi ringrazio.